Dottoressa Bellanca, possiamo cominciare con l'appello. Mi scuso con i cittadini, ma abbiamo un problema di malfunzionamento del sistema e quindi stiamo cercando di risolvere. Adesso cominciamo con l'appello.
Buonasera, inizio con l'appello, venite ad apporre le firme, grazie. Azzarone, Bassani, Bertolotti, Bruschi, Canali. Sì, dai, glielo posso... sì. Capobianco, Capuano. Caravaggio, Cervetti, Candy, Colantuoni, Curti, De Lady, Fonti, Gentile, Locanto. Chiedo gentilmente ai non consiglieri di non gironzolare per l'aula, grazie. Gentile cittadino del municipio 2, non consigliere, non gironzoli per l'aula, grazie. Gentile, per favore, grazie. Mi scuso perché questa sera poi c'è un piccolo problema tecnico con... il sistema elettronico. Allora, ero arrivata a Locanto, Locatelli, Napoletano, Nava. Pirina. Pirovano, Portanome, Preziati, Ragazzoni, Riglietti, Rocca Tagliata, Romeo, Ronchi, Splendido, Solazzo, Sorrentino. Purtroppo, consiglieri, c'è un problema tecnico al sistema, quindi questa sera andremo con votazioni manuali. Grazie.
Grazie dottoressa Bellanca. Apriamo la seduta con gli interventi dei cittadini. Il primo che si è registrato è il signor Albini Francesco.
Perfetto. Sì, sì. Buonasera. Vorrei sapere se questo Consiglio è stato coinvolto nella progettazione della viabilità attorno a Piazzale Loreto, in previsione della costruzione del centro commerciale e del conseguente piano parcheggi nelle vie che insistono su tale piazzale. La direzione mobilità del Comune si è già mossa comunicando il reperimento di parcheggi a uso pubblico attorno alle vie, nelle vie attorno. L'insediamento di un complesso commerciale in un'area già satura di traffico comporterà l'attrazione di ulteriore traffico privato con conseguente congestione delle vie adiacenti, tanto più che il tratto iniziale della via verrà chiuso, della via Padova verrà chiuso. Le slide che sono state recuperate in rete non offrono chiarimenti e destano allarme tra i residenti le scarsissime informazioni in merito. Stupisce che, malgrado i proclami di questa giunta e le notizie di cronaca che si sono succedute recentemente, sia permesso l'aggravio di traffico privato solo in funzione di un'opera assolutamente fuori contesto e senza il coinvolgimento dei residenti. I fermi preventivi decisi nei giorni scorsi da questa giunta dovrebbero passare dai municipi di competenza per una valutazione pubblica. Grazie.
Lo può lasciare tranquillamente agli atti. Grazie. Il secondo cittadino che deve intervenire è il signor Barra Bernardo. Prego.
Prova. Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Io sono qui e parlo a nome del Comitato Abitare in via Padova e porto a nome del Comitato Abitare in via Padova, ma anche a nome di 22 associazioni territoriali tra Municipio 2 e Municipio 3 che hanno sottoscritto una lettera, la richiesta, che questa lettera che parla delle cose che tra un pochino dirò, venga discussa, valutata, sostenuta eventualmente dal Municipio 2. Il Municipio è, come dire, l'istituzione più vicina ai cittadini e per quanto in questa lettera si parli di problemi, ne siamo assolutamente consapevoli, su cui il Municipio 2 non esercita alcun tipo di potere, però, come dire, riteniamo che una eventuale presa di posizione politica sulle questioni che questa lettera pone potrebbe essere di grande aiuto a sviluppare la discussione che riteniamo necessaria sull'argomento. Su quale argomento? L'argomento è Piazzale Loreto, la riqualificazione di Piazzale Loreto. Noi abbiamo discusso, viviamo il quartiere, percepiamo le ansie dei cittadini, ma anche le ragioni di soddisfazione dei cittadini. È un intervento questo di riqualificazione di Piazzale Loreto per certi aspetti necessario, che per certi aspetti va incontro ai bisogni, per esempio, dei ciclisti o dei piccoli proprietari di case che vedranno rivalutato, diciamo così, la loro rendita immobiliare, ma per altri aspetti, al di là del merito su cui avremo delle cose da dire, corre il rischio di provocare un'accelerazione dei processi di espulsione da questo quartiere che già sono in atto e che corrono il rischio di minare il carattere mescolato dal punto di vista socioculturale di tutta la nostra zona, e questo è un effetto che noi non desideriamo e che pensiamo possa essere evitato. Allora, su questo vorremmo che il Municipio 2 discutesse, prendesse posizione. Siamo presenti noi come Comitato Abitare in via Padova, lo specifico perché per un errore appaiono 22 firme ma non la nostra, però l'iniziativa è del Comitato e poi seguono le altre firme. Qui sono presenti le associazioni Via Padova Viva, Amici del Parco Trotter, Bell'Arquà, insomma associazioni molto attive sul quartiere, molto rappresentative per ciò che fanno, per ciò che rappresentano, e credo che la loro voce debba essere in qualche modo ascoltata. La loro voce finora non è stata ascoltata, se si tiene conto del fatto che questa lettera è stata inviata il 29 di novembre. Facciamoci un po' i calcoli, è stata inviata agli assessori di competenza, al sindaco, al presidente del Municipio 2, al presidente del Municipio 3 e ad altri soggetti che adesso non ricordo ma che sono scritti, poi la lettera la consegnerò, e questa lettera non ha ricevuto nessun tipo di risposta, né bianca né nera, insomma, ecco, noi vorremmo che questa lettera, che solleva un problema per noi reale, avesse una risposta, e quindi è questa la richiesta che facciamo come 23 associazioni di cui si potrà leggere nella lettera in questa sede al Municipio 2, il cui rapporto col Municipio 2 è una cosa a cui teniamo molto. Io dedicherei il resto dell'intervento a leggerla questa lettera, velocemente, non è lunga, e poi lascerò la parola ad altri. Noi, le sottoscritte associazioni, rileviamo l'ormai prossimo inizio di lavori per la riqualificazione di Piazzale Loreto con il progetto LOC 2026, destinato a rivoluzionare l'assetto della piazza e dei quartieri che vi gravitano. Un intervento certamente necessario, date le condizioni attuali di questo spazio urbano, ma non privo di aspetti critici e con alcune questioni importanti a cui finora non è stata data una definizione e su cui chiediamo l'apertura di un confronto pubblico reale. Tra queste questioni ancora da definire indichiamo l'adeguata valorizzazione della memoria antifascista legata alla storia della piazza, teatro dell'uccisione dei 15 martiri di Piazzale Loreto e soprattutto del monumento che li ricorda. La definizione di ubicazione, caratteristiche e modalità di gestione dello spazio di 200 metri quadri ad uso sociale previsto dal progetto di cui non abbiamo più sentito parlare. Le caratteristiche delle attività commerciali e delle modalità di gestione della superficie della piazza che ancora ci sembrano un po' sfumate nella loro definizione. Constatiamo che questo intervento è destinato a incidere in misura rilevante sulla valorizzazione della rendita urbana, con conseguente crescita dei costi degli affitti e della compravendita di case e il rischio reale di espulsione dei quartieri limitrofi di persone e famiglie a basso e medio reddito, in particolare nelle zone già interessate da processi di gentrificazione, come il tratto di Stazione Centrale, Nolo, Via Le Monza, Via Padova, Via Casoretto. A fronte di questi pericoli non si intravedono allo stato attuale misure di accompagnamento che si pongano l'obiettivo di fare da argine a questi rischi. Pertanto chiediamo all'amministrazione comunale di individuare e adottare misure di politica della casa atte a far fronte ai processi di espulsione dei soggetti sociali più fragili, con l'obiettivo di mantenere il mix socioculturale di questi quartieri. A questo proposito indichiamo alcune misure possibili: il censimento degli edifici e di blocchi di proprietà abitativi abbandonati o sfitti e la loro acquisizione e recupero da destinare a famiglie a basso reddito e sotto sfratto, a lavoratori essenziali e o studenti fuori sede. Segnaliamo da questo punto di vista alcune situazioni di edifici abbandonati da tempo, come l'ex sede dell'azienda Ciba di Via Europa, l'ex albergo delle Nazioni di Via Temperanza, su cui chiediamo di intervenire. 2. La revisione del piano di governo del territorio PGT al fine di prevedere una quota obbligatoria di nuovi alloggi sociali e popolari allo scopo di potenziare l'offerta pubblica dell'affitto a prezzi calmierati nelle nuove costruzioni nei quartieri. 3. Lo studio e l'esercizio di modalità di acquisizione anche indiretta da parte dell'amministrazione di nuova proprietà pubblica, acquisizione di nuova proprietà pubblica a vocazione sociale diffusa, a partire dai contesti connotati da un'intensa precarietà abitativa degli inquilini, come nel caso di Cavezzali 11, dove è indispensabile monitorare costantemente le condizioni di salute ambientale e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Agevolazioni, 4. Agevolazioni, penalizzazioni fiscali e non solo, per incentivare l'affitto a lungo termine delle case sfitte e limitare gli affitti brevi. In generale, e concludo, ribadiamo l'assoluta necessità che gli interventi di riqualificazione dello spazio urbano si accompagnino sempre, laddove soprattutto sono più evidenti i segnali di espulsione delle fasce fragili del tessuto sociale, a misure tese a preservare la mescolanza socioculturale dei quartieri. Dal modello di fatto di città esclusiva ed escludente è necessario tornare a quello di città inclusiva, con modalità di coinvolgimento innovative per gli abitanti interessati dagli interventi urbanistici nei quartieri, più incisive ed efficaci del presunto percorso partecipato proposto per LOC 2026. Sottoscrivono 23 associazioni. Su questa lettera chiediamo la presa di posizione del Municipio 2. Grazie.
Grazie. Il terzo cittadino che ha chiesto di parlare è il signor Forcolini Francesco. Ne ha facoltà.
di qua. Sono anch'io un cittadino del municipio 2 e faccio parte del comitato abitare in via Padova. Il cantiere di Piazzale Loreto si aprirà, da quello che abbiamo saputo, pur essendo stata rinviata l'apertura che doveva essere a gennaio, verso aprile-maggio. Quindi il piano approvato con la gestione della società NUD, come tutti ben sapete, ormai è avviato e su quello credo che purtroppo, nonostante una partecipazione che è stata soltanto formale da parte della cittadinanza, ci sarà poco da fare. Quello che chiediamo in quella lettera è un intervento significativo che contrasti sostanzialmente la ricaduta negativa di questa ristrutturazione, che per altri aspetti ha aspetti positivi, ma che non riguardano sicuramente il discorso casa, abitazione e quindi l'abitare dei cittadini in zona. In più, la nostra preoccupazione, e di questo volevamo sensibilizzare il municipio, è quella che le notizie che ci arrivano sono in direzione esattamente contraria a quello che chiediamo. Faccio riferimento a un dato chiaro ormai, testimoniato da lettere arrivate, da un itinerario che è partito e che riguarda la vendita di patrimonio pubblico, in particolare in Viale Lombardia, ma che potrebbe naturalmente poi estendersi anche a quelle poche abitazioni di patrimonio pubblico che ci sono nel municipio 2. Cosa succede in Viale Lombardia? Ci sono 180 appartamenti di proprietà del comune, 90 di questi appartamenti sono vuoti, gli altri 90 sono stati messi in vendita. L'adesione degli abitanti è intorno al 40%, agli altri è stato detto non preoccupatevi perché comunque starete lì. In realtà questi signori, verrà detto fra non molto, vi spostiamo da un'altra parte pur mantenendovi naturalmente l'alloggio pubblico. Perché? Perché l'operazione è chiara, lì si vende tutto per fare cassa e la cassa è una cassa che va a creare il capitale della nuova società casa che il comune sta varando con Invimin, cioè a questa società verrà delegato la gestione in prima battuta di tutto il patrimonio pubblico milanese per quello che riguarda evidentemente le abitazioni e quindi il tutto gestito da una SPA. Invimin sappiamo benissimo che è una società di gestione del risparmio e le società di gestione del risparmio fanno utili perché il risparmio va remunerato e quindi queste proprietà alla fine avranno soltanto due tipi di gestione, che non sarà più quella verso chi non ce la fa, verso gli strati, come dire, più svantaggiati della popolazione, come è stato da sempre compito missione delle case popolari, come le chiamavamo una volta, ma sarà quella o della dismissione, quindi della vendita di questi appartamenti e comunque chi non ce la fa, essendo l'interlocutore un privato, a quel punto anche se il capitale Invimin è per il momento statale. Ma ci saranno altri fondi che concorreranno a questa società. Per dirla in breve, questo discorso è un discorso che, dicevo prima, va in direzione esattamente opposta a quella che noi auspichiamo, perché noi auspichiamo che, per esempio, l'ex CIBA di Via Europa, che è 28 anni che è lì così, e che da 11 anni è stata, poteva essere, con l'articolo 12 del regolamento edilizio poteva essere acquisita dal comune, costringendo prima i proprietari a rimettere in sesto, ma questo non avveniva e non sarebbe avvenuto, ma un anno fa è stata venduta a una società speculativa la quale pubblicizza 110 appartamenti di lusso più suite e garage. Allora, se questa è la direzione non ci siamo. Noi chiediamo se avete la pazienza di acquisire questi dati, di discuterne e di farci poi sapere cosa ne pensa il Municipio 2. Grazie.
Grazie. Prossimo intervento compete al signor Dierisi Fabrizio. Ricordo a tutti che non possono essere effettuate videoregistrazioni, audio e altro.
Sì, funziona. Buonasera Presidente, buonasera ai consiglieri. Nel mio intervento si vede, io sono un tosto e punto ancora. Primo, Presidente, volevo chiedere, esiste un assessorato all'ecologia, per caso? Sì, bene. L'interrogazione la farei direttamente a lui, se no io ho un'idea. Facciamo un altro nuovo assessorato, sapete quale? Quello di Delgrado, quello funziona benissimo a Milano, è un qualche cosa di allucinante vedere una Milano in quelle condizioni lì, soprattutto dove sto io, nella mia zona, non c'è più rispetto, civiltà, educazione civica zero, perché oggi ho avuto un esempio classico, una signora che fumava, buttava la sigaretta per terra e dice tanto gli animali capiscono, peccato che sono gli uomini che non capiscono, le persone che non capiscono, e questa è la cosa che mi fa più male. Primo, per cui siete stati bravi, vede la giunta, a dare la delibera di una moschea piccola che non promette neanche spazio, non ha né servizi e né spazi. Perché si poteva farlo meglio, io non sono per negare una cosa del genere, però gli si devono dare i servizi, la possibilità e sicurezza. E a proposito anche di sicurezza, in un paio di giorni ho potuto assistere a due che litigavano, due extracomunitari che si picchiavano, e soprattutto a uno che ha detto alla sicurezza di un supermercato che è andato in ospedale per due giorni perché gli ha fatto un occhio nero un sudamericano perché aveva portato via della carne. Punto. Il discorso della casa, io ve la propongo, perché questa giunta avete nove circoscrizioni di centro-sinistra, 9 più il comune, non fate una politica per la casa, ma che cosa ci state a fare? Che cosa ci state a fare? Una politica per la casa, per i giovani, per la giovane coppia, per i giovani stessi, una nazione che sta morendo su questa cosa. È normale, un esempio emblematico, che stasera ci sia la contestazione, è giusta e la condivido in pieno. Questo sindaco che cosa sta pensando? Solo alla Milano Cortina? Allora ha proprio perso la bussola. Allora che se ne vada a casa. Io chiedo le dimissioni di un sindaco che non è capace di governare Milano. Perché così Milano non la si governa. Milano ha bisogno e merita. E rimpiango i certi Agnasi, i Tognoli. Quelli erano sindaco con gli attributi che sapevano gestire. E voi delle zone, 9 zone, ma da voi il sindaco venite ascoltati oppure ignorati? Perché se siete ignorati, ma che ci state a fare qui a perdere tempo? Perché io chiedo veramente anche a questo signor sindaco che impari di tornare alla strada della Via Maestra, quella è stata all'inizio, che nella mia zona l'aveva rivalutata, la zona di Via Cambini, e funzionava. Poi si è perso, molto probabilmente, non lo so. Allora ha ragione quando vedo dalla porta di Parco Trotter il sindaco dei ricchi. Gli ultimi dove sono? Dove sto io ad abitare? C'è gente che si sta trasformando in un dormitorio sotto i portici, perché degli extracomunitari non sanno dove andare a dormire. Ma e noi abbiamo dovuto. E poi anche di più vi dirò. Ci sono dei servizi, Milano è l'unica città in tutta Italia che ha due servizi che sono formidabili, è l'ATM e l'AMSA, non li vengono nemmeno valorizzati, anzi vengono anche pure depressi, la polizia locale pure ignorata, Oh, se questo è il modo di governare Milano, che se ne vada a casa personalmente, a me non interessa un sindaco così, è chiaro, grazie.
Grazie. Il prossimo intervento al signor Masi Gabriele Maria.
Eccomi, scusate. Allora, buonasera a tutti. Anch'io faccio parte di Abitare in via Padova. Il mio intervento sarà molto breve. Vorrei semplicemente elencare tutti quelli che sono le costruzioni, non sono neanche tutte, che stiamo vedendo sorgere lì in via Padova, al confine tra zona 2 e zona 3. Via Adriano, via De Curtis, via Tognazzi, via Mastroianni, via Gasman, via Oristano, Iglesias, via Asiago 35, via Anassagora, via Platone, via Padova 260, via San Mamete, via Prandina 6, via Meucci 35, via Meucci 14, via Popoli Uniti 9, via Trasimeno, all'angolo con via Brambilla, via Meucci, viale Palmanova, viale Formendosa, l'intervento sull'hotel Agape, via Stamira d'Ancona, via Ponte Nuovo, via Boiardo, ancora via Meucci, angolo via De Notaris. Io faccio l'insegnante, ho 34 anni, sono nato e cresciuto in via Padova. Se io volessi fare una famiglia, di tutte queste case io ne potrei comprare zero. Quello che noi stiamo chiedendo è un lavoro di rappresentanza, perché noi che abitiamo la zona ci sentiamo veramente poco rappresentati in questo momento dalle istituzioni, poco rappresentati in quelli che sono le nostre necessità. Vediamo attorno a noi una grandissima speculazione edilizia, vediamo attorno a noi una spinta all'espulsione, e non parliamo solo delle persone immigrate, parliamo anche di lavoratori essenziali come noi insegnanti. Io ho colleghi che vengono da fuori e che devono venire a abitare a un'ora e un quarto da scuola, perché nell'arco di un'ora e un quarto e insegnano a Lettore Molinari, siamo ovviamente zona 3 ma siamo al confine, lo stesso vale per il Caravaggio, lo stesso vale per gli altri istituti. Quindi noi quello che chiediamo veramente è per favore di avere una rappresentanza, perché ci sembra che in questo momento noi non abbiamo una rappresentanza. Grazie.
Grazie. L'ultimo intervento è il signor Anacleto Camarda. Prego.
Buonasera signor Presidente, buonasera consiglieri, sono Anacleto Camarda, vengo in rappresentanza del Comitato Pasteur di cui sono Presidente. È un comitato di cittadini che è nato spontaneamente da pochi mesi per le esigenze di via dei transiti e via, quindi non solo via dei transiti, ma anche via Giacosa. Ringrazio innanzitutto la disponibilità del Consiglia per il mio intervento e anche ringrazio il professor Locanto che oggi rappresenterà una mozione che è stata ideata da noi del Consiglio, dal nostro comitato sulla situazione di via Giacosa. Ringrazio il Consiglio che so che già si è adoperato per la prossima settimana, il 6 di marzo, per una commissione in Piazzetta dei Transiti. E volevo rappresentare la nostra situazione di vero disagio, di grande disagio che viviamo in quella zona. Durante la notte in Piazzetta dei Transiti succede praticamente di tutto. Ci sono una molteplicità di persone, soprattutto sudamericani, che stazionano lì sino a tarda notte. C'è un'attività di spaccio, ma alla luce del sole sembra che sia davvero una zona franca dove le leggi dello Stato non vengono rispettate e nessuno le fa rispettare. Ci sono problemi di ogni tipo, quindi di degrado, di spaccio, anche dei problemi sanitari, perché c'è gente che bivacca a terra, ci sono dei localetti che sono nati praticamente come vendita di frutta e verdura, invece vendono alcol fino a tarda notte. La gente sostanzialmente non riesce a riposare, e quindi questo è un problema serio tra gli abitanti di Piazza dei Transiti, come gli abitanti di tutte le zone. Ci sono ovviamente i medici chirurghi che il giorno dopo devono fare delle operazioni importanti, ci sono gli ingegneri che il giorno dopo magari devono andare a sviluppare un cantiere. Quindi sostanzialmente questo è un problema grosso di disturbo della quiete pubblica. Quindi abbiamo un problema di disturbo della quiete pubblica, un problema di igiene pubblica anche, ma molti di questi baretti non rispettano le più banali esigenze sanitarie. Immaginiamo che non ci sono nemmeno i bagni all'interno di questi esercizi, e in tarda notte la piazzetta diventa un bagno praticamente a cielo aperto. E in più le stesse problematiche le riscontriamo su Via Giacosa, in quelle aree che prima facevano parte del Parco Trotter e che invece adesso praticamente sono anche loro fucina di queste attività assolutamente deplorevoli. Quindi siamo assolutamente pronti a collaborare con il municipio per trovare delle soluzioni a questi problemi. Finora soluzioni non ce ne sono state. Questa, devo dire la verità, è la prima istituzione che ci sta dando ascolto. Altre istituzioni a cui ci siamo rivolti, come la prefettura eccetera, hanno fatto solamente uno scaricabarile sulle altre istituzioni. Speriamo di poter collaborare bene ad arrivare a dei risultati concreti. Per quanto concerne noi, sicuramente siamo molto determinati, diciamo, nel raggiungere questi risultati concreti, perché la situazione davvero non è più sostenibile. Le nostre donne vivono una limitazione della libertà, hanno praticamente un coprifuoco. Se tornano a casa dopo il tramonto, praticamente hanno paura sostanzialmente di non essere aggredite. È una situazione davvero insostenibile, questo solo per fare un esempio. Quindi vi ringrazio per questa possibilità di intervenire, spero di vederci presto, ci rivediamo sicuramente il 6 di marzo anche con tutti gli iscritti al comitato, siamo circa un centinaio, la maggior parte sono dei condomini lì di Piazzetta dei Transiti, quindi ci rivediamo giorno 6 a Piazzetta dei Transiti in maniera tale da poter andare ancora più a fondo di queste problematiche. Vi ringrazio per l'ascolto, grazie ancora al professore Locanto per la mozione che presenterà, buon proseguimento dei lavori.
Grazie. Non essendoci altri cittadini che hanno chiesto di intervenire, apriamo la fase degli interventi liberi. Ha chiesto la parola il presidente Locatelli, ne ha facoltà.
Grazie presidente, e grazie ai numerosi ospiti di questa sera. Mi sarà molto difficile, anzi impossibile, riuscire a rispondere adeguatamente a tutto ciò che è stato, tutto ciò di cui si è parlato. Parlo soprattutto del tema casa, collegato all'intervento previsto in Piazzale Loreto. Io onestamente mi scuso, la lettera io non l'ho adesso guardato, non l'ho trovata, mi scuso quindi se non ho risposto quando ce l'avete mandata l'anno scorso. Andrò a verificare se l'ho persa io o qualcos'altro, però è sicuramente una lettera, ho avuto modo di leggerla e l'abbiamo ascoltata tutti quanti, una lettera sicuramente molto interessante, che tocca dei punti che per la nostra città sono assolutamente cruciali. Tra l'altro sono dei punti che sono diventati cruciali su tutta la città in un tempo molto molto breve. quindi è un tema che è esploso a un certo punto e di fronte a cui ci siamo trovati, io parlo come amministrazione, sicuramente di municipio, le cui competenze non sono moltissime, diciamo, su questo tema sono praticamente nulle le competenze dirette del municipio, ma è chiaro che è un tema che ci interessa a tutti come rappresentanza di questo territorio, è un tema di fronte a cui ci siamo trovati un po' impreparati, nel senso che il trend c'era, ci sono diverse zone della città di Milano che hanno vissuto processi di gentrificazione, l'isola la più vicina a noi, ma ce ne sono altre, e un processo così veloce e così diffuso sulla città, ecco, ci siamo trovati impreparati. È chiaro che è necessario trovare delle misure importanti di contrasto. Nello scorso PGT erano state previste delle quote obbligatorie di ERS all'interno di piani sopra una certa metratura. È chiaro che adesso che siamo in fase di revisione, si sarà in fase di revisione del PGT, anche questa norma importante già quando è stata prevista chiaramente andrà resa ancora più estesa, perché ci stiamo rendendo conto che è un bisogno molto molto forte. Questo è un esempio di ciò che per esempio è stato richiesto e su cui mi trovo molto d'accordo, ma sono molte altre le questioni poste. Alcune necessitano forse di alcuni approfondimenti di fattibilità, altre invece si possono fare con una maggior spinta anche da parte del municipio, ma soprattutto cercando di coinvolgere anche il Comune di Milano, che su questo tema è attivo pur insomma, non riuscendo nell'immediato a trovare delle adeguate risposte, mentre invece il bisogno cresce esponenzialmente, lo vediamo tutti i giorni. Quindi su questo tema penso che sarà utile più che discuterne adesso, dove non c'è lo spazio per discuterne, però sarà importante discuterne nella modalità che individueremo, partendo dalla lettera che ci avete portato questa sera, partendo dai temi che ci avete esposto questa sera, e trovare le modalità per discuterne tutti insieme, affinché questo diventi veramente un tema di cui ci possiamo occupare anche come istituzione municipale. E quindi io in questo momento vi ringrazio per averci portato questo tema con l'impegno di trovare una giusta modalità per approfondire il tema e per discuterne poi tutti insieme, una modalità che permetta effettivamente uno scambio, un confronto, un dialogo. Quindi questo è quello che per ora posso dirvi. Mi permetto di rispondere solo all'ultimo intervento, in realtà adesso non lo vedo, ma ringrazio il signor Anacleto, eccolo, salve. Per l'intervento, vista appunto una commissione di municipio, in realtà la zona di Via dei Transiti ha visto anche diversi interventi effettuati l'estate scorsa, si è arrivato anche al sequestro di un carrettino che faceva street food, quindi insomma ci sono stati un po' di interventi effettuati, però la ringrazio di aver portato l'istanza in quest'aula e avremo modo di discuterne poi in sede di commissione. Quindi io non mi sento di andare oltre nelle risposte, però ringrazio tutti e ci riaggiorneremo su questo tema. Poi ho una comunicazione da fare all'aula. Grazie a voi. Io mi perdonerete, nel frattempo aspettiamo un attimo che escano.
Prego, Presidente Locatelli. Abbiamo un problema di malfunzionamento del sistema, scusate.
Lo so, è già da un'ora che è aperto, però è aperto anche quello di Rocca, anche Rocca.
No, ma subentrano. Aspetta, posso? Via. Non so perché ho la parola io, però ne approfitto. È una parola random. Stasera va così. Ci tenevo a dare a quest'aula una comunicazione, nel senso che ho voluto, oggi ho firmato un decreto di conferimento di una delega alla formazione e orientamento al lavoro alla consigliera Maura Pirina. Ho scelto di dare questa delega su un tema molto, molto specifico che permetta di affrontare appunto il tema della formazione e dell'orientamento al lavoro, che è un tema che sta a cavallo tra due deleghe della Giunta, cioè la delega al lavoro dell'assessora Ronchi e la delega alla formazione dell'assessora Curti. Ho voluto dare un focus molto specifico su questo tema, perché penso che sia un tema molto molto importante su cui concentrarci, e penso che la consigliera Maura Pirina, anche per il suo background lavorativo, possa essere la persona adatta. In particolare, La delega fa riferimento alla realizzazione di iniziative connesse alla realizzazione di corsi su temi di orientamento professionale, a facilitare i processi di alternanza scuola-lavoro, alla transizione scuola-lavoro di giovani studenti, al consolidamento della rete del mercato del lavoro e alla strutturazione di percorsi di orientamento per giovani dispersi, NEET, stranieri e disabili. Sono categorie, non è... ci sono delle virgole in mezzo. Ci tengo a dare questa comunicazione perché rientra tra le deleghe che ho dato, e niente, quindi ci tenevo a dare questa informativa a tutta l'aula, e non so se la consigliera Pirina ha qualcosa da dire a riguardo, se si può prenotare, perché non è sicuro.
Fantastico, cioè tu spingi il bottone e parla Edoardo. È meravigliosa questa cosa. Cioè.
Ok.
Adesso parla Bassani.
Vado?
Vai Bassani.
Allora, buonasera intanto Presidente e consiglieri. Io ringrazio il Presidente Locatelli per avermi conferito appunto questo incarico su temi che considero estremamente, estremamente importanti. In particolare penso che l'orientamento al lavoro sia strategico per agevolare la transizione, cioè il passaggio dal mondo scuola al mondo del lavoro, dove all'interno del mondo scuola ci sta la formazione professionale, ci sta la scuola statale, ci stanno gli ITS Academy, le università, cioè tutto, diciamo, il comparto dell'istruzione e della formazione, dove penso che il lavoro debba essere inteso soprattutto come mezzo di realizzazione personale, in particolare per i giovani, cioè il focus di questo incarico è in particolare sui giovani. L'orientamento è anche sicuramente uno strumento molto potente per contrastare quei fenomeni che oggi sono particolarmente urgenti, sia a livello nazionale ma anche a livello locale, che sono la dispersione scolastica che genera i cosiddetti NEET, che sono un vero problema, insomma, sociale di cui tutti dobbiamo cercare di farci carico. penso anche che appunto possa essere di supporto nell'attivazione di persone che hanno diverse fragilità, come quelle che citava il presidente prima. È ovvio che la formazione professionale è competenza delle regioni, il lavoro è competenza concorrente Stato-Regioni. Che cosa possiamo fare noi come comune come municipio? Beh, sicuramente istituzioni più vicine ai cittadini, più vicine al territorio, penso che possiamo facilitare la reazione realizzazione di tutte quelle attività che sono previste, che si possono mettere in campo, e io cercherò di impegnarmi nei limiti del tempo che ho a disposizione ad approfondire le iniziative che sono già in campo, diciamo a livello un po' più ampio, anche a livello comunale, e cercare di capire anche quali possono essere, in sinergia con la Giunta, quelle attivabili nel nostro municipio. Ovviamente accoglierò molto volentieri spunti e suggestioni da chi abbia voglia di condividerle con me su questi temi. Grazie.
Grazie, consigliera Pirina, con i migliori complimenti e auguri di buon lavoro da parte di tutto il Consiglio. Provate la riprenotazione.
No, sì, è la volta buona. Perché c'era Rocca anche, io ve lo dico. Non vorrei che
non c'è problema.
Mi colpisse alle spalle poi Rocca. Non vorrei che mi colpisse alle spalle Rocca. No, la prima... questa sera presento una mozione che poi naturalmente andrà agli atti, perché qualche cittadino della zona di via Palmanova, via Flumendosa, mi ha chiesto se il consiglio, o meglio la commissione, potesse prendere in esame un problema che è degli ultimi giorni, ci è capitato notte tempo, da capo e collo almeno. Nel senso che io non ne sapevo assolutamente niente, la cittadinanza men che meno, e mi chiedo, il nostro ruolo è quello almeno non di risolvere i problemi, perché sarebbe troppo audace, avere un'aspirazione troppo alta, però almeno affrontarli, almeno questo è un problema. O almeno coloro che me l'hanno presentato me l'hanno dipinto come tale, perché notte tempo è stata spostata il capolinea dell'86, e ha un impatto sulla cittadinanza, perché già in quella zona non si riescono a trovare dei parcheggi, e quindi sono stati tolti tutta una serie di parcheggi. Quindi si chiede almeno alla Commissione Mobilità di convocarla urgentemente per poter porre in esame e fare una valutazione su questo e di questo problema, per naturalmente l'obiettivo è cercare di oltre che recuperare delle informazioni, che questo è fondamentale non solo per noi ma anche per la cittadinanza, è temporaneo, è permanente, si poteva fare diversamente, si può ancora fare diversamente per minimizzare il problema, insomma andrebbe convocata, a mio avviso e ad avviso di questi cittadini, una commissione che prenda in analisi la questione, possibilmente in presenza sul territorio, perché dobbiamo capire tutti. Questa è una. La seconda, non volevo intervenire Pirina, però naturalmente mi associo alle congratulazioni, ma io mi sono sempre chiesto, da molti anni a questa parte, che cavolo facesse l'assessore al lavoro al Comune di Milano. Nulla, non fa nulla. Non è il caso di chiedersi che cosa fa
o eventualmente un assessore o comunque chiunque abbia una delega nell'ambito di un municipio. Primo perché naturalmente non ci sono risorse e poi naturalmente non ci sono le leve di comando, stanno altrove. Si possono suggerire, fare pressione, che è quello che secondo me potrebbe riuscirci meglio se si hanno delle buone relazioni più che in consiglio comunale negli assessorati strategici. Comune di Milano l'assessorato è vuoto, quello del lavoro. Però se non la persuasione, poi altri strumenti e altre leve io francamente non ne vedo, perché mancano i soldi e mancano le competenze nel senso affidate, non le competenze acquisite, perché quello sicuramente puoi dare un valore aggiunto da quel punto di vista, però francamente quando mancano le leve è impossibile guidare la macchina. Grazie.
Grazie consigliere Nava, ha chiesto la parola l'assessora Ronchi, ne ha facoltà.
Non so se il microfono mi dà la facoltà, parlo ad alta voce, scusate. Volevo rispondere
al consigliere Nava, innanzitutto sul punto del cambio del capolinea dell'86, ecco se funziona. Non ritengo sia opportuno fare una commissione, ma adesso vediamo, nel senso che quel cambio è stato fatto per i lavori in corso su Palmanova, sono stati necessariamente è stato spostato il capolinea, c'è stata una commissione che ha spiegato i lavori della chiusura parziale di Palmanova per l'abbattimento del viadotto, la costruzione del viadotto più ampio, con la luce più ampia. Non ATM aveva anche detto che avrebbe potuto cambiare in itinere il progetto, la sistemazione, ed effettivamente ha cambiato rispetto a quello che ci ha presentato in commissione, perché l'idea iniziale si è rivelata la strada troppo stretta e pericolosa, per cui hanno spostato il capolinea dell'86 lì, ma è provvisorio, è per un anno, quindi mentre i lavori saranno in corso. Forse potremmo pensare, non so, di mettere un cartello che spieghi questa cosa, che è provvisoria. Questo è il primo punto. Sul lavoro, poi magari anche la consigliera Pirina va a dire, ma in realtà per il lavoro possiamo fare molto. Certo, non siamo la regione Lombardia, ma anche solo coordinare, cioè ovviamente poi il comune rispetto alla regione ha compiti minori, rispetto il municipio ancora meno, ma insomma è interessante poter lavorare anche con quello che si ha. Noi abbiamo la fortuna di lavorare coi cittadini a un livello più di rete, a un livello più vicino ai cittadini, quindi riuscire ad organizzare in realtà tutto quello che c'è sul territorio sarebbe già un grande successo, perché mettere a rete tutti i corsi di formazione che sono offerti dalle varie strutture del territorio, mettere assieme tutte le possibilità di formazione, noi non abbiamo al momento una struttura nel municipio che permetta questo, quindi organizzare questo è comunque un notevole passo avanti, perché permetterebbe a molti cittadini di avere un punto unico, e anche a chi dà formazione avere un punto unico dal quale attingere le informazioni. Grazie.
Prego.
Scusatemi, Insomma, pure io adesso.
Sistemiamo tutto e riaccendiamo.
Eccolo. Sì, per fatto personale, ma solo perché... diciamo, io professionalmente vengo dal Ministero, quindi da un livello ancora più alto rispetto a regioni, eccetera, e ho ben presente i problemi che ci sono a livello di lavoro, di politiche attive, eccetera. Non ho detto che a livello di municipio avremmo potuto fare grandi cose, ma so per esperienza anche professionale che anche le più grandi riforme del lavoro, politiche del lavoro, poi alla fine si fanno con le persone sono nei territori. Il Comune di Milano ha sottoscritto con Regione Lombardia un patto per il lavoro e già una delle prime cose che sono state fatte è stato un decentramento, per esempio, dei centri per l'impiego. I centri per l'impiego sono in Lombardia provinciali, ma nel caso di Milano sono stati aperti 4 o sono in fase di apertura 4 hub nei diversi 4 punti cardinali della città. E questo è proprio un segno del fatto che non può essere centralizzato anche fisicamente in pochi posti nel territorio. Quindi il fatto che anche il municipio metta a disposizione spazi, riesca a fare un monitoraggio anche di quelle che sono, come giustamente diceva l'assessora Ronchi, le realtà che ci sono. Noi ricordiamoci che come municipio 2 ospitiamo in zona stazione centrale anche tutti gli headquarter delle principali agenzie per il lavoro italiane. Insomma, è un municipio il nostro comunque molto, molto ricco. Abbiamo degli ITS Academy, abbiamo insomma tutta una serie di strutture. La formazione degli adulti, CIPIA, abbiamo il CIP, il CAI, insomma abbiamo tutta una serie di attività. Allora, secondo noi può essere importante, cioè secondo me, ma anche secondo insomma i colleghi con cui ne stavamo già ragionando, può essere importante anche valorizzare quello che già c'è, ripeto, per cercare di contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile che ne consegue. Non è la soluzione a tutti i mali, non troveremo lavoro a tutti, però può essere sicuramente un supporto e un aiuto, e insomma una sfida che abbiamo deciso di raccogliere. Grazie.
Grazie. Allora, io ho la richiesta di intervento dell'assessora Curti, ne ha facoltà. Grazie. Poi avevo, scusami, Rocca Tagliata, Ragazzoni e Sorrentino. Ci sono altri? Perfetto. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, volevo aggiungere, c'è anche la consigliera Canali, grazie. Volevo aggiungere a quanto detto dalla consigliera Pirina, a cui faccio un grande in bocca al lupo, che in questi 2 anni abbiamo lavorato molto grazie a progetti di educativa di strada, uno finanziato direttamente dal nostro municipio e un altro che è attivo in questo momento, finanziato con fondi del Comune di Milano. L'obiettivo dell'educativa è proprio recuperare giovani che abbiano abbandonato la scuola purtroppo per diversi motivi e cercare di integrarli laddove possibile, ovviamente sopra l'età dell'obbligo scolastico, all'interno di realtà che li accompagnino verso il mondo del lavoro. Quindi io credo che un incarico come quello della consigliera Pirina possa agevolare questi processi che ad oggi sono molto difficili, ma sono essenziali soprattutto nel post-Covid, perché questi ragazzi effettivamente non siano definitivamente dispersi. Quindi io mi auguro, come è già avvenuto, che continueremo a collaborare con le colleghe e che il frutto del lavoro che la consigliera Pirina già ha messo in atto in questi 2 anni si veda, perché non è vero che non si può fare niente, si può fare molto, molto abbiamo già fatto, moltissimo c'è ancora da fare. E sono certa che la consigliera Pirina, con la sua esperienza non solo politico-amministrativa ma anche professionale, lo dimostrerà. Grazie.
Grazie assessora Curti. Consigliere Rocca Tagliata, prego.
Si parla con il microfono? Siamo? Accendiamo? Sento.
Ci siamo? Perfetto. No, io volevo tornare brevemente su Via dei Transiti.
anche perché io ho la fortuna, sfortuna, per ancora qualche mese di abitare in quella zona. Si è dimenticato il nostro amico Anacleto di tre altre problematiche. Una, che è un lato positivo e negativo, del mercato del venerdì, che porta via decine e decine di posti. E questo è un bene per chi va a fare la spesa. Due fattori negativi. Quando i vigili, dopo un'ora, un'ora e mezza che si apre il mercato e vanno via, è impossibile camminare in via dei transiti, perché arrivano i nostri fratelli musulmani, buttano la loro mercanzia lungo via dei transiti e le persone spesso e volentieri non riescono neanche a passare sul marciapiede, ma devono andare in strada per poter camminare. E poi, come ho fatto presente l'altra volta, sabato e domenica abbiamo i nostri amici, questa volta non musulmani ma italiani del centro sociale, che impediscono a chi abita in quella zona spesso e volentieri di poter dormire, riposare, spesso e volentieri fanno anche dei blocchi autostradali in Viale Monza, e voi capite che bloccando Viale Monza e bloccando due passi Loreto che casino non si può creare il sabato e la domenica. E questo è il primo intervento che speriamo nella commissione del 6 di affrontare, visto che 13 anni più o meno che governate Milano, voi che avete detto tramite il nostro presidentissimo che siete vicini ai cittadini, vorrei sapere perché siete vicini solamente ai cittadini del centro sociale e non ai cittadini che abitano lì, che vorrebbero riposare e essere in un posto tranquillo e non vedere una casa occupata non si sa da chi. Secondo intervento. Io ringrazio il Comune di Milano che ci ha mandato una bella informativa. De Magno, case di comunità, il Comune di Milano concede l'ex mercato rionale di Viale Monza al Fatebene Fratelli Sacco. Però vede, Presidente Roccatelli, tutte le volte le ripeto che lei, quando ha iniziato la sua legislatura, ha detto che lei è qua per ascoltare i cittadini. Sarebbe bello che ascoltasse o perlomeno informasse anche i consiglieri, perché sul giornale ieri, parlo di Leggo, quindi un giornale gratuito che non c'è neanche bisogno da bravi genovesi quale sono io di spendere, riprende sempre il discorso della casa della comunità. Ma sarebbe bello, Presidente, e gli assessori, visto che gli assessori tornano sempre sul discorso palanca, i soldi sono pagati da me come da tutti i cittadini, essere anche informati di questa iniziativa qua della casa di comunità al mercato comunale di Gorla, e non sempre venendolo, sapendolo, leggendo o il giornale o la newsletter che manda il Comune di Milano, perché questa non è la solita buca che si apre a Milano, ma è una problematica che colpirà, speriamo positivamente, decine, per non dire centinaia di persone. La mia domanda: cosa servono le commissioni se non anticipare, andare in loco e vedere chi vuole partecipare alla commissione e capire e informare i cittadini che ci hanno votato? È una cosa così difficile sapere prima di leggerlo sul giornale o avere un'email informativa di questa cosa qua? La mia domanda è: cosa serve l'assessore alla sanità del municipio 2 se non prende la briga di convocare una commissione prima, ripeto per l'ennesima volta, di leggere queste informative sul giornale o leggerla sul tablet o sul proprio cellulare? Serve un assessore che si prende 1.000 rotti euro al mese se non ci porta lì per primi, per essere noi primi a essere informati, vedere, vagliare e informare a nostra volta i cittadini del municipio 2. Scusate se oggi alzo la voce, ma l'altra volta mi hanno fatto presente che parlavo troppo piano, stavolta urlo un po' di più, perché sono, posso dire la parolaccia? Sono un po' incavolato, perché, e concludo, più di una persona mi hanno detto: ma lo sapevi Paolo che c'è questa cosa qua nel municipio? Amico mio, l'ho saputo anch'io guardando il tablet e guardando il cellulare e vedendo casualmente a Leggo. Concludo dicendo, anche la mia compagna che abita con me mi ha detto: cacchio, ma tu non sei niente. e concludo, ma tu non sei niente, dirò.
Grazie consigliere.
Gli assessori non ci informano, grazie.
Consigliera Ragazzoni, prego.
Bravo. Adesso sì. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, facendo seguito all'argomento senza tetto toccato settimana scorsa durante la mia mozione di Sera Raul, mi sento di dover fare questo intervento per purtroppo a malincuore dissentire dal mio caro collega Sorrentino. No, assolutamente, perché secondo me è rimasto dietro di un pezzo la sua assolutamente buona volontà nel mettere in luce il Comune di Milano, ma in realtà, vista una mia esperienza recente, non sono d'accordo con lui quando dice che Milano è sicuramente una città capace di accogliere i senza tetto con buoni propositi. Purtroppo non è così, perché un mese e mezzo fa mi sono ritrovata incagliata in una situazione di disagio molto elevata di un clochard italiano e nonostante i preziosi consigli che mi sono stati dati dall'assessora Ronchi, ad oggi questa persona non ha ancora trovato una soluzione tramite il comune. Una persona con disagi psicologici, non siamo tutte persone fortunate e fortissime di affrontare i problemi della vita, con un tumore al polmone e nonostante tutte queste problematiche ad oggi siamo riusciti a portarlo via dal freddo e al gelo dei primi giorni di gennaio solo grazie a diverse collette che sono state fatte da noi cittadini. Perché l'unica e sempre solita risposta che ci siamo stati sentiti dare da tutte le istituzioni è San Martini. San Martini è un posto che purtroppo neanche i senza tetto con buone intenzioni possono assolutamente accettare e preferiscono dormire e morire al freddo che andare in San Martini, perché è assolutamente pieno di persone malintenzionate, persone che rubano di notte le scarpe addosso alle persone, che li portano via quei pochi effetti personali, il portafoglio anche non capiente, e quindi quelle persone, diciamo, che sono state definite con buoni propositi nonostante siano dei senza tetto, preferiscono non andare neanche in San Martini. Questa è una situazione che per me è nuova, la sto affrontando da un mese e mezzo ed è totalmente per me, diciamo, imbarazzante trovarmi davanti a una persona che non riesco ad aiutare se non con miei, diciamo, mie possibilità personali, neanche mie, poi di tante altre persone che comunque ci stiamo mettendo tutti insieme. E a tal proposito mi sento di ringraziare ufficialmente il consigliere Romeo, in quanto è stata una persona che tramite quello che lui fa come volontariato è riuscito a trovargli un posto dove poter andare a dormire a metà prezzo rispetto a quello che stavamo spendendo in un hotel. Grazie all'associazione Protetto se ne sta occupando e gli sta cercando un posto comunque in un'associazione privata e non comunale, quindi volevo ringraziarlo ufficialmente per tutto l'aiuto che mi sta dando e ringraziare comunque tutti coloro che mi hanno dato degli utili consigli. Grazie.
Grazie consigliere Ragazzoni. Consigliera Splendido, si prepari Sorrentino.
Grazie Presidente. Presento una mozione Installazione pensilina fermata ATM in Viale Zara CVC 120-125. In prossimità dei numeri 120-125 Zara sono situate le fermate della metropolitana e linea 5-7-31, molto frequentate per la vicinanza di scuole, supermercati, municipio di zona 2 e biblioteca. Considerato che in queste fermate non vi è una pensilina che possa servire da riparo alle condizioni climatiche avverse e consentire una seduta alle persone anziane o utenza fragile che utilizzano i mezzi pubblici, ritenuto necessario aumentare la fruibilità delle fermate in oggetto da parte della cittadinanza. Quindi invita la Giunta ad attivarsi per far installare una pensilina. Grazie. Poi volevo chiedere gentilmente, perché quando abbiamo il consiglio e dobbiamo passare qua dal cortile è molto buio, se si potesse accendere le luci almeno del passaggio del corridoio, insomma. Grazie.
Grazie consigliera Splendido. Consigliere Sorrentino, prego.
Vado, sì. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto la consigliera Splendido per la mozione appena riportata, la condivido in pieno. Mi domando come voterà la sua stessa mozione, in quanto io presentai delle mozioni simili bocciate perché andava fatta una commissione diciamo per raggrupparle tutte, proprio quella sulla tematica delle pensiline, bocciata anche dalla maggioranza e quindi della consigliera Splendido. Vorrei capire la differenza tra le mie pensiline proposte e quella della consigliera Splendido, ma ci sarà sicuramente l'occasione per parlarne. Intanto mi complimento invece con la consigliera Pirina per il nuovo incarico e io non vorrei smontarla, ma vorrei invece caricarla. E quindi le do subito un primo lavoro importantissimo. Secondo me c'è una categoria assolutamente sottopagata ed è quella dei consiglieri di zona. Sa che è la tematica che mi sta più a cuore, ci metto la faccia perché tutti dicono che è impopolare, non viene mai posta in questione. Io l'avviso solamente che noi siamo qui tutti per 46,53 euro questa sera. Per buona parte di noi questi sono anche lordi della tassazione poi diretta, quindi hanno una ritenuta alla fonte del 20% circa, dopodiché vengono tassate sullo scaglione di reddito. All'incirca nel mio caso vado a prendere 36 euro questa sera. Mia moglie si trova in Sardegna, io sto pagando una babysitter, è assunta regolarmente, e quindi penso mi costi sui 17 euro lordi. Questa sera non so quanto si protrarrà questa fantastica seduta, io ci vado a perdere. Ho la possibilità e il lusso di dire invece che bermi una birra faccio questo, però è proprio una passione da pazzi. Infatti questo consiglio è sempre più frequentato da pazzi, da disoccupati, da pensionati non me ne vogliano e da nullafacenti. Il livello si è abbassato in questi tre mandati. Io ho assistito a tre mandati di seguito consecutivi e il livello, me compreso, si è sicuramente abbassato. Io le faccio dei casi specifici odierni, praticamente odierni. Si è dimesso il consigliere Candy da presidente della commissione perché ha ottenuto un lavoro, insomma, ha parlato di un altro impegno e non vedo da tanto tempo la consigliera De Lady, proprio da quando appunto è diventata mamma. Spesso non vedo Bruschi con Antuoni. È proprio difficile partecipare talvolta, quindi ci si candida magari con leggerezza e poi dopo ci si trova veramente in difficoltà. Assessori, presidenti e presidente, insomma, hanno avuto un aumento, mentre noi consiglieri siamo sempre al palo da 15 anni. Questo lo trovo la più grande ingiustizia e soprattutto l'incentivo a fare in modo che sia veramente sempre peggio frequentato. Nel lavoro mi piace circondarmi di persone di livello, ho degli ottimi collaboratori, sono tutti assunti, sono tutti ben pagati, perché sennò ho paura che vadano via e questo invece non avviene nel pubblico. Per andare incontro alla demagogia forse cinquestelliana, non lo so, veramente non so perché, questa discussione non si pone mai e noi siamo sempre continuamente più sottopagati perché intanto l'inflazione va su e quindi il nostro stipendio fermo da 15 anni rimane sempre più basso, però ci occupiamo della qualunque. Quindi penso che il primo messaggio da portare a compimento sarebbe quello di incentivare mamme, papà, professionisti, persone di livello della nostra società, invece noi stiamo cercando sempre più di abbassarle. Quindi le chiedo, complimentandomi invece per la nomina del presidente Locatelli, di occuparsene. Grazie mille.
Grazie consigliere Sorrentino. Consigliera Canali, si prepari Romeo.
Posso?
Ecco, ci sono. Allora, grazie Presidente. Io volevo fare dire due parole su un paio di punti, uno principale e uno in chiusura velocemente. Il primo è su quello che è successo a Pisa, a Firenze, durante le manifestazioni di ragazzi giovani che, come abbiamo visto tutti in televisione, sono stati caricati a manganellate dalla polizia. Erano ragazzi estremamente giovani, io ho visto il filmato, non erano mascherati, saranno stati superiori, credo, a occhi e croce delle scuole superiori. E io sono rimasta abbastanza basita, devo dire, nel senso che non stavano facendo nulla, non erano mascherati, non stavano andando verso nessun luogo sensibile, sono stati caricati apparentemente senza motivo. Ultimamente non è neanche la prima volta, ci sono stati 18 feriti tra Pisa e Firenze. Cioè, io alla loro età, come credo moltissime persone, se non chiunque in quest'aula, partecipavo alle manifestazioni. Poi uno può considerarle buone, brutte, a seconda delle proprie idee, naturalmente, questo è ovvio. E mi è stato insegnato, e mi vivevo le mie manifestazioni quando ero alle superiori, vedendo la polizia non come qualcosa da cui avere paura, ma anzi qualcuno che fosse lì per assicurarsi che io potessi manifestare le mie idee, come è garantito dalla Costituzione italiana, in sicurezza, quindi che fosse lì per pensare anche a me e alla mia libertà e sicurezza nel manifestare le mie idee. Questo è il modo in cui io sono stata cresciuta e ho sempre visto la polizia durante i cortei. Questo è quello che succede in moltissime manifestazioni, grazie al cielo, però questo è anche un motivo per cui quando vedo queste scene francamente rimango piuttosto perplessa e preoccupata. E io ho sentito parlare in questi giorni, ovviamente sono usciti filmati, dibattiti, articoli, ho sentito parlare di incapacità di gestire il dissenso che, o la folla, il dissenso che dal mio punto di vista non credo sia il problema. Ho sentito parlare di repressione del dissenso e non credo neanche sia questo il problema, cioè non credo che ci sia qualcuno dall'alto che telefona e dite manganellate a destra e a manca, non credo neanche che sia questo il problema. Quello che credo che possa essere e che comunque rimane preoccupante è una sorta di clima di criminalizzazione dei ragazzi, di quello che fanno i ragazzi. Protestano per l'ambiente, non va bene perché bloccano la strada. Vanno a manifestare per la Palestina, giù manganellate. I rave a un certo punto sembravano il problema principale del paese Italia. Poi peraltro le stesse modalità di manifestazione, bloccare la strada, vengono implementate da altri gruppi di cittadini che giustamente manifestano il loro dissenso e improvvisamente non è più un problema. Lo fanno i ragazzi per l'ambiente, bisogna metterli tutti in galera. Lo fa qualcun altro e improvvisamente non è più un problema, è il loro diritto manifestare. È il loro diritto manifestare, hanno ragione. È il diritto di tutti manifestare liberamente senza avere la paura che senza far nulla si viene manganellati e caricati. Per quelli che fanno cose, tipo abbiamo visto credo un po' tutti l'assalto a un supermercato a Milano sabato, io sabato ero in corteo, ci vado ogni sabato no, perché sennò non avrei una vita sociale, però insomma quando posso ci vado, l'ho fatto quasi tutto e avanti e indietro ho visto un sacco di gente pacifica, però ho visto anche un filmato di una decina più o meno di persone che hanno assaltato un supermercato ferendo anche, credo, un agente della polizia locale, se non ricordo male, a cui va naturalmente tutta la mia solidarietà. Quindi in quel caso la polizia è lì naturalmente per fare qualcosa. e per evidentemente agire, ma non manganellando persone a casaccio, soprattutto ragazzi giovani che non facevano assolutamente nulla. Quindi questo dal mio punto di vista è piuttosto grave, perché il diritto di tutti, anche dei ragazzi, di manifestare deve essere sacrosanto e la polizia dovrebbe essere lì per tutelarlo, questo diritto. Questo è il primo punto. Chiudo, 20 secondi, perfetto. Semplicemente ricordando o annunciando a chi non lo sapesse, chi oggi non avesse letto il giornale, che oggi sono morte a Gaza più di 100 persone mentre cercavano di ricevere cibo. Camion di aiuti umanitari, le persone vanno lì a recuperare cibo, l'esercito israeliano gli spara contro, più di 100 morti, 700 feriti. Nell'ospedale dei miei colleghi, perché i miei colleghi sono lì, che è a Rafah, sono arrivati riferiti da altri centri che non erano in grado di curarli, centinaia di persone colpite da proiettili. La gente stava semplicemente prendendo del cibo. Ora, la situazione è assolutamente fuori controllo. Io continuerò ad andare i sabati in manifestazione, perché ritengo questa una vergogna, non solo per chi spara e per chi ordina a quei soldati di sparare, ma anche per chiunque sta zitto davanti a un'oscenità del genere. Grazie.
Grazie, consigliere Canali. Consigliere Romeo, prego.
Grazie Presidente, buonasera a lei e buonasera a tutti. Allora, per un cambio di programma ritiro la mozione di Via del Ricordo e la ripresenterò e chiedo che venga calendarizzata con il prossimo Consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Romeo. Consigliera Capuano, prego.
Buonasera Presidente e buonasera a tutti i consiglieri. Allora io non mi aggiungo agli interventi di chi mi ha preceduto, delle colleghe soprattutto che mi hanno preceduto, ma volevo ricordare che il municipio ha comunque, nell'ambito anche delle sue deleghe sulla sicurezza, che non sono certo amplissime, comunque ha la possibilità di interloquire con, a parte l'assessorato, il che va da sé, di interloquire ovviamente con i comandi di zona e di interloquire con tutte quante quelle che sono le forze dell'ordine presenti sul territorio, e quindi svolge un'azione di pressing sempre molto forte su dei dossier anche molto caldi, insomma qui ne sono stati citati qualcuno. E l'attività che viene fatta dal municipio è anche quella, diciamo, di una sicurezza, di ragionare in termini di sicurezza partecipata e portata al cittadino. Alcune cose prevedono dei percorsi sicuramente più semplici, altre cose prevedono dei percorsi sicuramente più lunghi, più laboriosi, più difficili e dall'esito sicuramente più incerto. Io però voglio raccontare anche un'iniziativa del municipio, perché secondo me è un'iniziativa dell'assessorato della polizia locale a cui il municipio ha aderito e su cui il municipio invece si è speso per trovare quantomeno due appuntamenti. Una si è già svolta il 27 febbraio presso Cascina Turro e l'altra giovedì 7 marzo presso il centro socio ricreativi di San Martini, ed è praticamente, sono una serie di incontri. Noi individueremo altre due date sul territorio, siamo forse il municipio che ne ha messa a disposizione di più, per una serie di incontri soprattutto rivolti alle persone anziane, ma non solo, alle utenze più fragili, con la polizia locale per il contrasto della truffa agli anziani, che è una cosa secondo noi importantissima, perché è un'utenza più fragile, più esposta, ma è anche quella che vive il municipio, vive la città in una maniera anche, come dire, diversa, no? Avendo chiaramente avendo ovviamente meno esigenza di lavoro, quindi di ore spese al lavoro, e più invece è una fragilità. Ecco, questi incontri mirano a svelare un po' i trucchi, no, di cui si può essere vittime per quanto riguarda le truffe, dare anche qualche strumento di risposta, rassicurare anche sulla presenza di soluzioni, di dubbi che ci possono essere nei nostri anziani, ma anche insomma nella gestione normalmente di una famiglia, quando si viene a contatto con alcune realtà che possono avere dei risvolti pericolosi. Ecco, questo a me sembra un piccolissimo, per carità, non porta a delle soluzioni, ma un piccolissimo contributo che il municipio ha potuto dare, e in questo caso mettendo a disposizione gli spazi o favorendo la disposizione degli spazi ha potuto fare questa cosa. Sono incontri, almeno mi dicono, quello del 27 è stato anche molto partecipato e quindi siamo anche contenti. Io vi invito, se volete, nella vostra qualità di consiglieri municipali, quindi al di là delle differenze politiche che ci vedono a volte anche giustamente contrapposti, date in evidenza, è già stata, gli uffici l'hanno già evidenziata nella newsletter, l'hanno già mandata fuori, date in evidenza e contribuite anche voi al passaparola. È una piccola azione di presidio che secondo me non ci costa niente e che possiamo fare per aiutare le persone. Grazie.
Grazie consigliere Capuano, non ci sono ulteriori interventi, ha chiesto la parola il presidente Locatelli, ne ha facoltà.
Sì, scusate, ci tengo a fare un intervento veramente molto molto veloce, ma riguarda l'intervento del consigliere Roccatagliata, perché so che può sembrare magari non veritiero, però quando ho letto il comunicato stampa appunto del fatto che il Comune di Milano ha dato in concessione per 90 anni l'area ad ATS per costruire la casa di comunità, ho pensato a lei, al fatto che sarebbe venuto in consiglio a dirci, ecco, l'ho preso dai giornali, ho detto, almeno mandiamogli la comunicazione. Questa informazione non è che noi la sapevamo prima, l'abbiamo saputa con il comunicato stampa che è stato diffuso. Però le dirò di più. Io sono sicuro che lei lo sa, e non so se era presente o meno, noi il 30 maggio del 2023 abbiamo fatto una commissione proprio sul tema della casa di comunità, invitando l'assessore Bertolè e il dottor Bergamaschi di ATS, proprio per parlare e raccontare di quel progetto. Poi, ciò che è successo dal 30 maggio 23 all'altro giorno, quando è stato fatto la cessione dell'area, noi non siamo messi al corrente di tutto. Però ecco, i passaggi in commissione, le informative, cerchiamo di darle. Lei, giustamente, ci richiama sempre all'impegno, e lo dico con sincerità, dell'informare, del coinvolgervi. Noi l'impegno ce lo proviamo a mettere, sbagliamo sicuramente, io sbaglio sicuramente. In questo caso però, ecco, noi l'abbiamo saputo, quando l'abbiamo saputo col comunicato stampa, ve l'abbiamo mandato a tutti quanti, però ecco, a maggio dell'anno scorso noi una commissione sul tema l'avevamo fatta, per informare. Poi se sarà necessario noi potremo fare altre, però ecco, non è che proprio ignoriamo questo tema, ci tenevo a dirlo perché apprezzo sempre quando lei ci richiama al nostro dovere e fa bene, e forse anche pensando ai suoi richiami noi cerchiamo, almeno io cerco di insomma essere un po' più solerte nelle comunicazioni. Grazie.
Grazie presidente Locatelli, chiusa la fase degli interventi liberi, nomino gli scrutatori nella persona dei signori Napolitano, Ragazzoni, Roccatagliata e supplente Canali. Chiesto la parola il consigliere Locanto, sull'ordine dei lavori, ne ha facoltà.
Buonasera, chiedo che si può trattare al primo punto la mozione da me presentata che si arriva al numero 5, visto che ci sono due cittadini interessati, per non fare stare qui. Se è possibile, chiedo l'inversione. Grazie.
Ci sono opinioni contrarie? Va bene, l'inversione è accolta. Cominciamo quindi la discussione della mozione numero 5, degrado Parco Trotter, via Giacosa.
Posso? Grazie. Presidente, questa è una situazione che va avanti da circa 20 anni, questa problematica di questa piccola area in via Giacosa, una piccola area confinante con il parco Trotter. Volevo, così ai consiglieri che non c'erano, 12 anni fa abbiamo fatto due commissioni sul posto, due commissioni. Si lamentavano soprattutto in quel periodo le mamme, perché non potevo portare i bambini in quel piccolo parchetto, c'era prostituzione, c'era di tutto. Il cittadino Anacleto l'ha detto prima tutta lui. Volevo dire, noi abbiamo fatto due commissioni, dopo 12 anni ancora siamo punto e da capo. Le soluzioni le avevamo proposte noi, più controllo, ma soprattutto avevamo proposto, grazie anche ai cittadini, di chiudere quell'area, cioè la cancellata, spostarla in modo tale che questo piccolo pezzo di terra veniva inglobato nel parco Trotter. Dopo 12 anni, dopo 15 anni, ancora il Comune non ha fatto niente. Le soluzioni, quelle soluzioni possiamo prendere noi? Più controllo, più polizia, più di questo. Abbiamo chiesto la cancellata che venisse spostata, non è stato fatto. Cosa dobbiamo fare? I cittadini cosa devono fare? Si lamentano, giustamente, non possono dormire. Ma mi ditemi una cosa, un lavoratore che va a letto la sera alle 11 e per gli schiamazzi, per i casini, perché si ubriacano, vengono svegliati, ma come può andare a lavorare poi la mattina successiva? Vi chiedo scusa. I cittadini hanno bisogno di riposare, hanno bisogno di stare tranquilli, non assolutamente vivere in questa situazione qui. Quindi la mozione io l'ho presentata. Chiediamo che ci sia più controllo e, se volete, aggiungiamo che venga spostata la cancellata, perché quella è l'unica soluzione, non c'è altra soluzione. Grazie.
Grazie, consigliere Locanto. Chiesto la parola il presidente Locatelli, prego.
Grazie, presidente. Grazie ai consiglieri che hanno presentato questa mozione. Consigliere Locanto, insomma, ha abbastanza esperienza da conoscere tutta la storia di quel locale, che negli anni ha anche cambiato gestione, ha cambiato nome, ha cambiato tante cose. Ciò che non è cambiato è il disagio che continua a portare in quartiere. Adesso non so esattamente come si chiami, io la continuo a chiamare ex Gozzadera, perché ogni volta cambia nome del locale. Adesso non so a quale siamo arrivati. Tra l'altro è una situazione non solo è attenzionata dal Comune di Milano e dal Municipio, ma è attenzionata da tutte le forze dell'ordine. Ogni volta che incontro le forze dell'ordine, che siano Polizia di Stato, che siano Carabinieri, il tema continua a venire fuori, perché continua ad essere un problema. Continua ad essere un problema nonostante i tanti interventi che sono stati fatti, perché non è che in questi 20 anni, adesso non so quando è iniziata la storia di questo locale, da quanto è problematico, ma da che io ho esperienza, 12-13 anni, sono tantissimi gli interventi fatti, si è passati alla sospensione, si è arrivati alla revoca della licenza, è stato chiuso per diversi mesi, poi è cambiato, è diventato ristorante, poi è stato richiuso. Insomma, sono attività che le forze dell'ordine e il personale della Polizia di Stato continua a effettuare, perché è una materia di propria competenza, continua a intervenire. E appunto ne sono la dimostrazione tutte le azioni che sono state fatte. Dico sinceramente, un testo che venga a dire aumentiamo i controlli, sì, però non è che proprio non stiamo facendo niente, ma proprio le forze dell'ordine che sono preposte a questo intervento, ecco, di interventi ne sono stati fatti. Penso che vengano molto spesso lì in quella zona per interventi, perché immagino chiamati da cittadini, residenti, passanti o non so che altro, e quindi ecco, rischia di essere una richiesta un po', perdonatemi, non che il tema non ci interessi, è fondamentale, però ecco, non mi sento di dire che non ci siano le forze dell'ordine. L'altra cosa invece che potrebbe essere da discutere, io non l'avevo letta, quindi mi perdonerete, la sento oggi, il fatto di inglobare quell'area all'interno del parco Trotter. Io mi ricordo nello scorso mandato mi sembra sia stata realizzata un'area cani in un tratto, quello vicino al campo da bocce. Si parlava di chiuderlo, non mi ricordavo che si fosse parlato veramente di inglobare quel parco quel giardino all'interno del parco Trotter. Può essere una cosa di cui discutere, io in questo momento non ho una posizione. Certo è però che se il locale rimane come
potrebbe rimanere, potrebbe continuare a rimanere. Ecco, immagino che non è la chiusura di un giardino che limiti l'attività di quel locale, e quindi potrebbe essere che magari anche inglobare quel giardino all'interno del parco Trotter possa non essere sufficiente per risolvere i problemi di schiamazzi e di ordine pubblico, perché lì non è semplicemente gente che chiacchiera, urla o altro. Lì spesso, cioè, il locale è stato chiuso nelle volte in cui è stato chiuso per ritrovo di pregiudicati, spaccio, risse, ecco, non proprio schiamazzi e basta. Quindi è un tema molto importante, di questo se ne può parlare. Prego, ci tenevo a informare tutti, ma penso che lo sappiamo, che è un tema di cui le forze dell'ordine preposte a questo tipo di controlli e di attività sono molto attente e sono molto attive per intervenire. Purtroppo non si può decidere di chiudere e di impedire a priori a un'attività di aprire, non si può fare. Quindi se un'attività fa domanda per aprire, può aprire. E poi bisogna controllare, bisogna vedere quante volte succedono determinati episodi per poter arrivare alla revoca, come ultima istanza, alla revoca della licenza. Prima si passa per sospensioni più o meno lunghe della licenza. Grazie.
Grazie Presidente Locatelli. Consigliere Nava, prego.
Sì, grazie. Io intervengo naturalmente in relazione alla mozione presentata dal mio collega Salvatore. Vorrei segnalare che il problema non è solo determinato, è anche determinato dal locale, perché quello è un locale veramente pericoloso, ci è scappato il morto qualche anno fa, è stato chiuso, ma il problema persisteva, mi raccontavano i cittadini, anche nel momento in cui quel locale era chiuso, cioè chiuso per sospensione dell'attività, verifica, sanzioni, eccetera. Lì c'è proprio, perché abbiamo fatto anche più commissioni purtroppo, e quindi il problema si va avanti, cioè il problema è sempre quello, c'è un degrado veramente diffuso. L'idea di inglobare quella porzione lì che è esterna al Trotter nel Trotter è perché naturalmente il Trotter, venendo chiuso, poi mi dite il problema poi si sposta a tre, inizia a risolverne uno perché girando, purtroppo utilizzando dei palliativi o girando peggio per alcuni, dico non tutti, però perché io ci credo che ci sia un'attenzione, però è un'attenzione che non ha portato un'efficacia neanche di riduzione del problema, non solo di soluzione, neanche una riduzione del problema. Quindi qualcosa bisogna pur fare, non possiamo far finta di lusa o utilizzare le tecniche palliative, non funziona. Se si ripercuote negli anni e nelle consigliature ce le troviamo sempre in mezzo, vuol dire che una terapia d'urto ci vuole. La terapia d'urto potrebbe essere, ma comunque va ragionata la cosa, di inglobare quella porzione all'interno. Se ne è parlato molto, perché ci raccontavano, ma è così da molti anni, non è una cosa nuova, che quei giardinetti vengono utilizzati pochissimo dai bambini, un po' perché c'è il Trotter e quindi sfruttano il Trotter, ma un po' perché sanno benissimo che purtroppo vengono utilizzati nell'ambito del degrado generale, vengono utilizzati dalle persone senza tetto per dormire sotto, quindi naturalmente le persone senza tetto vanno aiutate e supportate in un altro modo, naturalmente questo è il primo obiettivo, è il primo obiettivo. Poi dopo bisogna ridare i giardinetti ai bimbi. Le cose naturalmente non vanno in conflitto, vanno avanti parallelamente con un po' di buon senso e di efficacia degli interventi. Quindi ragioniamoci, perché secondo me è una proposta anche condivisa, qui si può tirare fuori, non c'è ideologia che tenga, c'è buon senso.
Grazie consigliere Nava. Chiedo ai consiglieri che desiderano intervenire su questo tema di prenotarsi per alzata di mano, così posso avere l'elenco delle persone che altrimenti non. Consigliere Capuano, prego.
Funziona il sistema soltanto se c'è il soggetto che parla. Se qualcun altro si connette, non c'è.
Ok. Allora, sì, io capisco e ho avuto modo di parlare all'inizio del consiglio con i consiglieri Locanto e col consigliere Romeo, che ovviamente ringrazio. Io però mi pongo anche delle domande, no? Allora, noi oggi ci troviamo di faccio un passo indietro, ricollegandomi anche un po' a quello che diceva il presidente. Il locale pubblico che è lì un po', come dire, che dà un po' di vita in senso negativo a quella mala movida che poi diventa consumo di alcol, diventa rissa, diventa spaccio, è stato chiuso e riaperto, come diceva il Presidente, non so quante volte. La questione è stata portata all'attenzione dei comandi e delle stazioni, quindi San Giovanni e Turro. È stato segnalato e l'assessorato ha una lunga lista di relazioni, di atti e di fatti su questo locale. È stato chiuso nel 2018, quindi parliamo anche della scorsa consigliatura, è stato poi richiuso nel 2019, gli è stata sospesa la licenza, al sotto, perché è così, attenzione, c'è qualcosa che è, si chiama libertà d'impresa, c'è qualcosa che consente attraverso il cambio di ragione sociale di riaprire nello stesso posto e quindi di mettere in atto, ahimè, c'è un quadro normativo che è questo. Forse non solo bisognerebbe occuparsi dei rave party, ma bisognerebbe occuparsi anche di come i pubblici, e lo dico senza polemica, di come vengono governate e date alcune licenze nei centri anche abitati a ridosso di condomini, no? Perché io mi pongo anche un problema di dove sta, che probabilmente se lo metti in un altro posto l'impatto sulla città e l'impatto è minore. Ricordo anche l'intervento sulla siepe, abbiamo fatto anche una manutenzione del verde su quell'area abbassando la siepe in modo da dire attenzione, rendiamola quindi tutta molto visibile, perché in modo che così. Però io veramente, lo dicevo ai proponenti della mozione, io che vivo in quella zona e poi per ragione, poi non so se a voi è capitato, ma da quando si è consiglieri o si ricopre, ci sembra di dover passare di più, spesso, andare, torni a casa, ci ripassi, lo riguardi, ci parli. E lì le conosco quelle situazioni, ci siamo andati anche col presidente, ci siamo andati anche con l'assessore. E vi chiedo anche una cosa, ma secondo voi noi non abbiamo chiesto di fare i controlli? No, ve lo chiedo. Ma infatti, non dubito. E secondo voi la Polizia di Stato, ad esempio la Volante, non passa? Passa. E l'abbassamento della siepe e la revisione dell'illuminazione è stata fatta anche in questo senso. Secondo me forse sull'illuminazione ci si potrebbe ancora lavorare e quindi potrebbe essere fatta in questo senso, così come le ordinanze del vetro, il consumo del vetro, cioè miravano anche a evitare che il vetro nelle aree, come dire, negli spazi pubblici, poi uno può ragionare se ha funzionato o no. E mi pongo anche un'altra domanda, perché il consigliere Romeo lo sa, il consigliere Locanto, io con molta trasparenza gli ho detto, io sono perplessa nei confronti di una mozione così, anche per un'altra situazione, e mi avvio a chiudere. Noi non possiamo riportare in quest'aula il comune sentire, secondo me. Comune sentire, che è dignitosissimo, per carità, rispettabilissimo. Cioè, a noi si chiede, ci possiamo riuscire? Non ci possiamo riuscire? Non lo so, io me la faccio anche io questa domanda, ve lo giuro. Si chiede un passo in più. A noi si chiede un passo in più. Siamo pagati male? Come diceva il consiglio sorrentino, è una battaglia bipartisan, quella lì per il gettone la possiamo fare tutti, occhio. Ma però ci si chiede un passo in più. Allora io mi trovo di confronti di questa mozione molto perplessa, per cui fino all'ultimo diciamo che come mi riservo la valutazione e mi riservo anche di ascoltare voi. Sì, ovvero ho sforato, chiedo scusa, però non sforo mai. Perché questa mozione chiede quello che già si fa e che non ha risolto. E io credo che noi ai cittadini dobbiamo un passo in più. Lo possiamo fare insieme? Sì. Buttiamo sul tavolo le idee. Se ce ne sono, buttiamo sul tavolo le idee. Questo dico io. Grazie.
Grazie, consigliere Capuano. Se ci sono dichiarazioni di voto? Altrimenti provo ad aprire la votazione, vediamo se funziona.
No. Ah, per alzata. No, faccio con appello. Bertolotti. Allora. Canali. Capuano. Cervetti. Curti. Locanto, Locatelli, Napoletano, Nava, Pierina, Pirovano, Ragazzoni, Riglietti, Rocca Tagliata, Romeo, Ronchi, Splendido, Solazzo, Sorrentino. Che è saltato? L'aula approva per aspettato. Otto favorevoli e 11 astenuti. Quindi l'aula approva.
Confermo, il consiglio approva. Consigliera Capuano, sull'ordine dei lavori.
Visto che la voce dei cittadini non sembra niente in quest'Aula.
Cosa potremmo fare non lo so io. Consigliere Locanto, mi scusi. Consigliere Locanto, mi scusi. Ha la parola la consigliera Capuano.
Allora, io sull'ordine dei lavori, scusate, no, perché mi aveva distratto un attimo il consigliere Locanto, con cui pensavo anche di aver chiarito, ma eventualmente ci faremo un'altra chiacchierata. Visto che la nostra riunione, anche grazie agli interventi liberi dei cittadini, è iniziata un pochino con ritardo la trattazione del punto, chiederei, al pari di quello che è stato fatto dall'opposizione, l'anticipo della trattazione del punto sull'ODG, sull'ordine del giorno, sul trattamento sulla problematica dell'inquinamento. E questo perché, guardate, noi davvero adesso abbiamo beneficiato di qualche giorno di pioggia che ha abbassato e ha, come dire, spento un po', no, l'ansia che c'è su quella vicenda, l'ansia dei cittadini. Però io ritengo che sia un tema che non si può discuterlo a giugno, cioè non si può arrivare a discutere quel tema facendo passare del tempo, e vorrei anche approfittare della discussione, quindi nel più breve tempo possibile, per tenere calde in noi le sensazioni che hanno provato certi valori registrati per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Quindi chiedo la pazienza di tutti i consiglieri, chiedo l'anticipo del punto.
Grazie consigliere Capuano, ci sono interventi contrari? Consigliere Solazzo, prego.
Grazie Presidente, il gruppo Lega è contrario per quanto riguarda sia una scelta di metodo, anche per quanto riguarda la questione dell'ordine del giorno che è stato stabilito in capigruppo. Abbiamo sempre detto tante cose a riguardo, poi in particolar modo ci sono delle mozioni della consigliera Ragazzoni che è qua nonostante ha fatto un intervento da pochi giorni e quindi non è in grado di restare tutta la sera per dei dolori, quindi gradirei che venissero discusse in ordine le mozioni in modo che possa essere libera di andare a casa il prima possibile. Grazie.
Essendoci opposizione, mi rimetto alla decisione del Consiglio con una votazione. La facciamo per alzata di mano. I favorevoli all'inversione dell'ordine del giorno. I contrari. L'inversione dell'ordine del giorno viene approvata, quindi mettiamo in discussione l'ordine del giorno presentato dal consigliere Capuano e altri, interventi urgenti per ridurre l'inquinamento atmosferico.
Posso, Presidente? Grazie. Allora, va bene, non mi dilungo nella lettura dell'ordine del giorno perché è già stato depositato e anche la scorsa riunione, il 22, avevamo cercato come forze di maggioranza di mettere in discussione quest'ordine del giorno. Non ci siamo riusciti solamente perché non abbiamo raccolto le firme necessarie per l'urgenza. Io spero anche che la discussione su questo ordine del giorno sia, come dire, breve, proprio per consentire all'Aula poi di arrivare alla discussione delle mozioni. Vi salto le premesse perché mi interessa più dare una spiegazione di quello che è questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno non ha la pretesa di essere un ordine del giorno che va a toccare tutte quante le possibili contromisure necessarie a contrastare l'inquinamento atmosferico. Non vuole essere una mozione che entra nel dettaglio delle singole misure, ma proporne qualcuna, fermo restando che noi siamo ben coscienti del fatto, e non vuole nemmeno entrare in opposizione con la gestione della politica regionale, ma però segnare comunque la necessità per il territorio di Milano di... Posso dire che, ok, vabbè, me lo tengo per me, esatto. La necessità per il territorio di Milano di fare un passo in più rispetto a quelle che sono oggi le azioni messe in campo dalla Regione legittimamente, le misure temporanee di blocco dei veicoli, e quindi di andare a lavorare ad esempio sulle limitazioni anche alle deroghe che vengono date per quanto riguarda l'area C, quindi cercando proprio di evitare che il numero di macchine, di abbassare il numero di macchine presente, di veicoli presenti e circolanti nella città. Va a fare una proposta che ho sentito è stata anche ripresa da parte della destra, che durante le limitazioni alle circolazioni si prevedano incentivi per l'utilizzo dei mezzi pubblici, quindi di concerto per l'ATM, cioè nel momento in cui c'è un blocco del traffico, l'ATM dovrebbe essere, il trasporto pubblico locale dovrebbe essere più incentivato e a buon mercato, perdonatemi l'espressione. Che si sostengano le aziende che avviano percorsi di smart work co-working nei periodi in cui si superano le soglie dell'inquinamento atmosferico, che si vada a lavorare sugli impianti di riscaldamento, sulle ore di riscaldamento, che si vadano anche a studiare la definizione e la realizzazione di ulteriori aree a traffico limitato, che si vada a richiedere a Regione Lombardia di lavorare sulle interconnessioni sui comuni. Questo perché comuni più connessi significa col trasporto pubblico locale, significa, però mi sembra che proprio ci sia molto interesse per questa tematica, che è però una tematica che i nostri polmoni, che vada a ridurre il numero di veicoli che entrano in città. A Milano entrano ancora troppi veicoli dell'Interland. E poi una convocazione sistematica del tavolo aria, che pure Regione Lombardia ha messo in piedi, volto proprio a sostenere le politiche di monitoraggio e la messa in atto delle misure, e infine sostenere e incentivare transizione ecologica ed energetica delle imprese ulteriormente, quindi volte proprio ad abbassare le emissioni dannose e nocive per l'atmosfera. Io mi chiudo perché spero che qualcuno altro voglia raccogliere il testimone di questo ODG e quindi occuparsi di un tema che invece è così importante per la nostra salute. Grazie. Intervenire su un tema così importante. Grazie.
Grazie, consigliera Capuano. Cosa sta succedendo? Qualcuno fa la richiesta, per favore. Consigliere Sorrentino chiede la verifica del numero legale.
Neanche seconda convocazione avete i numeri, ma non vi vergognate. Neanche seconda convocazione. Vado a vergognare. 60 anni che sono in consiglio.
Per favore,
no, quelle commissioni che si fanno magari prima di aprire. Prenditi il calendario delle commissioni che facciamo.
Il numero legale è caduto, la seduta è tolta.
Adesso che stavo per intervenire. Cavolo.
Va bene. Ecco, punto. Va bene. Dai, ti mando la lista delle commissioni. Ciao. Ti mando la lista delle commissioni così non parli a casaccio.
Ignori alcune dinamiche, tu ignori queste dinamiche.
Ma cosa? C'entra la dinamica? La maggioranza deve tenere il numero, sì, neanche seconda convocazione, ti ripeto. Roba scandalosa, mai vista.
Che per provare le vostre emozioni, mica per le nostre.
Abbiamo restituito le tessere? Per favore, consiglieri, questa guerra non serve a nulla. Abbiamo restituito le tessere?
Scusate, sì, però fai una commissione sulla tematica del genere, perché tanto non è che tu approvi una cosa che schiacci un bottone e risolvi. Questo è sbagliato, secondo me.
Vai, che è ora della pizza.
Ciao a tutti.
Per favore, appello.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Stavo per intervenire.
Vai.
Cioè, cazzo.
Vai. Appello per finale. Bertolotti ha abbandonato l'aula. Canali ha... Capuano, Cervetti, Curti.
Ah no,
Locanto ha abbandonato l'aula. Locatelli. Napoletano. Nava ha abbandonato l'aula. Pierina. Pirovano. Ragazzoni ha abbandonato l'aula. Riglietti. Roccatagliato ha abbandonato l'aula. Romeo ha abbandonato l'aula. Ronchi. Splendido ha abbandonato l'aula. Solazzo ha abbandonato l'aula. Sorrentino ha abbandonato l'aula. Non essendoci più il numero legale, la seduta è conclusa alle 21:10.